Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Con gratitudine iniziamo questa settimana con la Santa Eucaristia, sapendo e rinnovando nel nostro cuore la certezza di fede. E l'Eucaristia rimane sempre l'incontro privilegiato col Signore Gesù. Dal Santo Vangelo secondo Giovanni, capitolo ottavo, versetti 39-47. Gli risposero: il padre nostro è Abramo. Disse loro Gesù: se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ora invece voi cercate di uccidere me, un uomo che vi ha detto la verità udita da Dio. Questo Abramo non l'ha fatto. Voi fate le opere del padre vostro. Gli risposero allora: noi non siamo nati da prostituzione. Abbiamo un solo padre, Dio. Disse loro Gesù: se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché da Dio sono uscito e vengo. Non sono venuto da me stesso, ma Lui mi ha mandato. Per quale motivo non comprendete il mio linguaggio? Perché non potete dare ascolto alla mia parola. Voi avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro. Egli era omicida fin dal principio e non stava saldo nella verità, perché in lui non c'è verità. Quando dice il falso, dice ciò che è suo, perché è menzognero e padre della menzogna. A me invece voi non credete, perché dico la verità. Chi di voi può dimostrare che ho peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non ascoltate, perché non siete da Dio. Parola del Signore. Sbirciavo ora la nota della Bibbia di Gerusalemme, che vede un testo complesso in questa parte e non ritiene che queste parole siano rivolte, come invece risulta dal testo attuale, a quei giudei, questo dice il testo, a quei giudei che avevano creduto in lui. E quindi pensa che invece non possono riferirsi a quei giudei che avevano creduto in lui, di cui si parla all'inizio. Si parla all'inizio di questa parte, precisamente al versetto 31, quindi vede difficoltà. Non è necessario adesso evocare, insistere su anche sull'effetto di queste parole e anche altre simili, ma indubbiamente il capitolo 8 è uno, e soprattutto in questo punto: voi siete figli del diavolo, che ha giocato un ruolo molto importante, interpretato. Gesù stesso dice che gli ebrei sono figli del diavolo. Chiarissimo, no? Scritto qui. E quindi naturalmente è un testo che è stato normalmente richiamato per giustificare la visione di condanna del popolo ebraico, dal momento che non solo non ha creduto, ma ha ucciso Gesù, eccetera. Quindi è chiaro, mettiamo adesso tra parentesi. Anche se queste parole risentono, ecco, evocano questo eco, questa tradizione. Ecco, vi lascio la parola sul testo di oggi.
I versetti 39 fino al 41 dicono che Gesù dice: se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. E mi sembrava così che Gesù chiedesse di provare con le opere corrispondenti la figliolanza di Abramo. Ma quali sono le opere di Abramo? L'autore non le dice, non dice nulla, le opere di Abramo. Gesù contesta la pretesa di appellarsi ad Abramo, ecco, e, mentre di fatto cercano di ucciderlo. Questo Abramo non l'ha fatto, dice il testo. Quindi c'è un rapporto tra opere e paternità. Questa è la prima cosa che mi sembrava. E già i sinottici, Giovanni Battista, ecco, invita ai giudei, ai presenti lì, di fare frutti di conversione. E non crediate di poter dire: abbiamo Abramo per padre, ma fate le opere di conversione. Già Giovanni Battista accennava, non so se si può fare questa, sia Matteo e Luca ecco, sottolineano questa cosa. Allora, mi sembrava così che l'argomentazione per dimostrare quale sia la paternità dei giudei, abbiamo già detto chi sono questi giudei, quindi cioè non è il popolo, e il loro rifiuto, almeno così, è presentato come una incredulità ed è espressa con le stesse caratteristiche e espressioni tipiche di Giovanni. Andando più avanti dice che essi non amano, non conoscono, non ascoltano, non gli credono. Questa è la prova che non sono da Dio, perché il vostro padre è il diavolo. Cioè, un'affermazione di una durezza terribile, estrema, questo. Cioè, no, fa impressione, appunto. Io non so dire più altro, so solo che, ecco, l'autore fa questa analisi: non amano, non conoscono, non ascoltano, non gli credono, e quindi non hanno le opere del padre, ma hanno le opere del padre loro, che è il diavolo. E quindi mi sembrava così che l'autore, ecco, dia un senso, un senso religioso a questo conflitto tra i giudei e Gesù, che sfocia comunque alla fine nella condanna a morte, ecco, che sfocia questo. Questa è la forma estrema, ecco, di non credere. E al capitolo 16 di Giovanni, questo vi ho detto, Gesù dirà questo, perché non rimaniate scandalizzati, vi scacceranno fuori dalle sinagoghe, viene anzi l'ora in cui chi vi ucciderà penserà di rendere un culto a Dio. Anche qui si può leggere in questa forma. Insomma, la sintesi per me mi sembrava così, che chi usa violenza per affermare la verità, questi sono i figli del diavolo.
Ho fatto una piccola ricerca sulla frase che dà origine a questa disputa: se rimanete fedeli alla mia parola sarete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Questa frase del versetto 32, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi, non riuscivo a capirla, perché sembra quasi una massima filosofica. Conoscere la verità rende liberi. Questa interpretazione non mi convinceva pienamente. Conoscere la verità e questo rende liberi. È usata anche così, come slogan quasi, dei cristiani: la verità rende liberi. Però cercavo una base nella scrittura di questa affermazione, e infatti il commento che seguo mi ha dato una luce che mi sembra molto convincente, cioè questa promessa di redenzione perfetta va è da intendersi nel contesto della festa che ricordava appunto il cammino nel deserto, il cammino dalla schiavitù alla libertà. Ecco, questo sì, adesso mi trovo a mio agio in questa interpretazione, quindi si capisce anche perché ne segue questo discorso su Abramo. Anche a me sembra molto significativo il parallelo dei sinottici di Giovanni Battista. Non dite tra voi abbiamo Abramo per padre, perché se in un contesto così diverso c'è di nuovo questa tematica, vuol dire che era diffusa, cioè il fatto di richiamarsi alla figliolanza di Abramo, come dire, non abbiamo bisogno di altro. Il fatto che invece questa figliolanza debba riflettersi anche nelle opere, e l'abbiamo già detto diverse volte, è il modello di Gesù. Gesù è figlio perché insegna cosa vuol dire essere figli, fare sempre le opere del Padre, imitare sempre il Padre. Quanto al fatto che il popolo è figlio di Dio, c'è proprio il testo dell'Esodo, Esodo 4, è riportato anche a margine, ho visto. Tu dirai al Faraone, dice il Signore, Israele è il mio figlio primogenito. Io ti avevo detto, lascia partire il mio figlio perché mi serva. Ma tu hai rifiutato di lasciarlo partire, eccetera. Ecco, e poi c'è di nuovo in Deuteronomio. Quindi nel contesto della festa delle capanne si capisce questo discorso sulla figliolanza vera, essere veramente figli del popolo, figli di Abramo, e sarebbero le opere della fede. Dopo, rispetto a questa severità, anche io mi domando che cosa significhi. Cioè, non credere in Gesù è equivale a essere figli del diavolo, è difficile da capire. Mi faccio delle domande.
Io non è un commento al brano, ma giusto un dire come la frase, il versetto dove Gesù, parlando di se stesso, dice, versetto 40, voi cercate di uccidere me, un uomo che vi ha detto la verità udita da Dio. Ecco, questo versetto mi ha molto, insomma, colpito, e mi piace molto, perché qui ancora di più sento quello che è il sentire di Gesù rispetto a Dio, quello che Dio, la sua vicinanza, la sua intimità con Dio, quasi ancora di più che quando dice il Padre mio. Questo dire di sé un uomo che vi ha detto la verità udita da Dio, quindi in una relazione stretta con Dio, quest'uomo.
Ma io non mi muovo, mi sento, mi aiuta la convinzione tutte le volte che ricapito su questo testo, che la definizione avete per padre il diavolo del versetto 44 sia legata, si spieghi, sia assolutamente connessa con voi cercate di uccidermi. Questo mi sembra che proprio il testo continua a sembrarmi così per un verso. Adesso in realtà ci sta tutto un altro discorso connesso, ma non è la stessa cosa, che Gesù fa sul fatto che avere per padre Dio vuol dire non solo compiere le sue opere, ma vuol dire anche ascoltarlo, versetto 47, e a questo punto il Signore cerca, questa volta, altre volte, di convincere chi lo ascolta, chi sta lì attorno ad ascoltarlo, che lui dice le parole del Padre. Questo è l'annuncio, questa parte del Vangelo, detto, ridetto, non date ascolto alla mia parola, perché? Perché non siete convinti che io dico le parole del Padre mio. Ma invece, e poi ho finito, lo ripeto solo ancora, avere il padre per il diavolo è questa violenza che c'è all'interno di questo, chiamiamolo così, dibattito. Ma sono due cose diverse.
Sì, anche io mi metto in questa onda. Mi sembra che qui ci sia una cosa molto, come dire, molto interessante, perlomeno per questa fotografia che Gesù fa del diavolo, e lo definisce così: omicida fin da principio e colui che non ha perseverato nella verità perché non vi è verità in lui. Intanto questo è interessante, ecco, perché mi sembra che in qualche modo sia già una rivelazione, ecco, da tenere molto presente, ecco, sempre. Anche, insomma. E quindi appunto in base a questa luce che Gesù dà, questa fotografia che dà, ci sono questi due aspetti preoccupanti, ecco, per così dire. Lui è stato omicida e dice: e voi volete uccidermi, no? Quindi qui c'è qualcosa, qualche assonanza, ecco. E in lui non c'è verità e voi non mi volete ascoltare. E questo mi sembra molto così interessante, perché riguarda in modo ampio, ecco, un po' tutti, mi sembra. Cioè ci si deve confrontare, mi sembra, con questa cosa. Quanto a loro, mi sembra che il versetto 37 sia da tenere, quando dice: so che siete discendenza di Abramo. Quindi ci sono anche delle attestazioni forti riguardanti il popolo. Io vicino qua ci metterei, però veramente oggi non sono andata a vedere, anche il capitolo 4 della lettera ai Romani, con questa discendenza di carne che c'è, ecco, che però bisogna anche rendere più forte, più vera, ecco, più vera.
Gli ascoltatori di Gesù chiamano Abramo come loro padre, giustamente, e in questo hanno ragione. Egli è il tipo di colui, naturalmente, che crede alle parole di Dio senza tentennamenti e senza ripensamenti. I giudei però, almeno quelli che si pongono davanti a Gesù, che parlano con Gesù, rivendicano l'origine divina del loro popolo, e giustamente, e chiamano Dio loro padre, e rifiutano anche che la loro origine possa essere un risultato di un atto di prostituzione. Questo naturalmente è un po' un pensiero che non si adatta molto naturalmente a quello che è la realtà del popolo, alla nascita del popolo. Ma c'era anche però un'altra realtà. Oltre alla prostituzione fisica, sappiamo che c'era una prostituzione morale, ed è questo naturalmente l'inciampo su cui sono caduti i giudei, tutto il popolo. È quella prostituzione morale che spingeva gli israeliti al culto degli idoli, quel culto di idoli che anche San Paolo nelle sue lettere ha sempre esorcizzato coloro che si erano convertiti, ha esorcizzato a non aderire naturalmente a questo culto che provocava l'infedeltà a Dio. Gesù però non si ferma nel suo insegnamento, e fa capire loro che proprio la loro religione è idolatrica, per cui nella circostanza del loro comportamento credono di essere fedeli a Dio, mentre invece lo hanno tradito con i loro atteggiamenti, hanno preferito gli idoli a Dio. E su questo naturalmente Gesù insiste molto. Ai suoi ascoltatori però fa notare la loro incapacità di dare ascolto alla sua parola. E questo naturalmente ha inciso molto nella, così, nella sua predicazione, perché sapeva che tutto quello che diceva, la verità pura, non poteva entrare perché purtroppo avevano sbarrato la loro mente e il loro cuore, per cui a questo punto non era più possibile far entrare in loro l'insegnamento di Gesù. Nelle parole di Gesù accusa naturalmente anche il demonio di essere omicida fin dall'inizio, per riallacciarsi naturalmente al fatto che diciamo, i giudei avevano un pensiero fisso ed era quello di uccidere Gesù. Ma Gesù era il creatore e l'autore della vita, e questo loro non volevano comprenderlo.
Il testo del capitolo 16 che Giovanna Battista ha richiamato mi sembra importante per leggere questi testi. Il capitolo 16 è la conclusione dei discorsi nell'ultima cena, e all'inizio del capitolo 16 Gesù prevede per il futuro: sarete cacciati, vi dico queste cose perché non abbiate scandalo. Cioè lo scandalo qui deriva chiaramente da una situazione che Gesù qui prevede, in cui c'è una divisione e una polemica fra fratelli sulla eredità, sulla stessa eredità. Questo è lo scandalo, no? Perché non vi scandalizziate, sono parole che vogliono difendere, vogliono rassicurare i discepoli per il futuro. Perché si parla del futuro, vi cacceranno dalle sinagoghe, e anzi poi si aggiunge non semplicemente che uccideranno qualcuno, si aggiunge che lo faranno pensando di difendere la verità. E questo è lo scandalo. Quando si litiga fra fratelli nella stessa casa, se gli altri, ecco diciamo, quelli, non i discepoli di Gesù, compiono quello che compiono, cioè cacciano dalle sinagoghe, o addirittura qualcuno viene ucciso, e quelli che fanno questo lo fanno in buona coscienza, tra virgolette, diciamo, no? Nella polemica la buona coscienza non viene mai evocata, ecco, ma queste parole lo consentono di pensarci a questo, perché ciò che provoca lo scandalo è proprio questa situazione. Se fossero dei nemici, degli esterni che opprimono, che c'è, sarebbe un'altra cosa. Se invece questo avviene anche all'interno della comunità cristiana, ci sono dei rapporti molto interessanti, ma non voglio adesso insistere su questo, nella prima lettera di Giovanni, dove espressioni simili, non dico uguale, ma simili, lo spirito della menzogna, lo spirito della verità e lo spirito della menzogna, questi sono gli anticristi, dice Giovanni. L'anticristo è una figura, ma Giovanni la applica a chi? A dei cristiani, a quelli che erano con noi, sono usciti da noi, ma non erano dei nostri. Voglio dire, questo tipo di linguaggio e di polemica, per cui gli altri hanno lo spirito della menzogna, lo spirito demoniaco, lo spirito dell'anticristo, si riproduce anche all'interno della stessa comunità. Qui è una cosa, diciamo, simile, cioè la polemica è interna e la divisione, e Gesù la prevede per il futuro. Anche questo deve insegnarci che questi testi, da un lato, sono messi in bocca a Gesù, ma dall'altro, come esplicitamente ricorda il testo stesso del Vangelo, anche in altri punti, lo vedremo al capitolo 9, per esempio, inevitabilmente ha bisogno di ricordare e riflette una situazione successiva. Questo può essere molto importante anche per leggere questo testo. La seconda cosa che direi è che si tratta, anche per capire questo linguaggio, che non è stato inventato dall'evangelista Giovanni, ma che è molto diffuso a Qumran, dappertutto, tutti usavano questo linguaggio contro gli avversari, ecco, gli avversari interni. Ma a parte questo, non è per dire, ah no, allora va bene usare questo linguaggio. È per interpretarlo qui, almeno nel testo di Giovanni, bisogna insistere, bisogna raccogliere, e si vede una grande coerenza. Qui si parla delle opere. Quando si dice che uno è figlio del diavolo perché fa le opere del diavolo. Non è figlio del diavolo perché è nato così. No, non c'entra questo, sono le opere. Qui si parla di opere, di comportamento. Qui ci sarebbe anche una domanda, perché è già stata esplicitata da Giovanna Battista, poi io aggiungerei un'ulteriore domanda. Qui si dice che sono figli del diavolo perché vogliono uccidere Gesù, o sono figli del diavolo perché vogliono uccidere? Non è la stessa cosa, eh? Sono figli del diavolo perché, usando la violenza, vogliono affermare quello che vogliono affermare, che secondo loro è la verità, e se Gesù bestemmia, eccetera, si può aggiungere, sono figli del diavolo perché usano la violenza, o sono figli del diavolo perché non accettano Gesù? Questa è una domanda importante. L'argomentazione che c'è qui è molto interessante, perché viene fuori la figura del demonio, la figura del diavolo, del Satana, che naturalmente non troviamo molto nella scrittura, perché si rifà a tradizioni diverse, questo l'abbiamo più volte emerso, no? Però sono date qui assolutamente per scontate, almeno per l'Evangelista, per Gesù, per i discepoli di Gesù, il demonio c'è, il diavolo c'è, ed è omicida fin dal principio è omicida, ed è menzognero, e quando dice la menzogna la dice perché lui è fatto così proprio, è di natura menzognero, dice del suo. Questa idea del demonio che viene fuori è molto importante, mi sembra, qui nell'argomentazione, perché spiega, ecco, mostra che chi si mette, chi usa la violenza, diciamo, l'impressione che sia in quella direzione, che si vuol dire, di fatto è figlio del diavolo. Abramo non ha fatto così. Il testo iniziale è un po' strano, eh? Infatti la nota del Bibbio di Gerusalemme riflette certamente delle difficoltà anche degli esegeti. Come fa Gesù a dire che quelli che hanno creduto in lui vogliono ucciderlo? Capite che non è molto logico, e quindi il testo può essere complesso. La nota suggerisce che non ci si riferisce a quelli che hanno creduto in lui, ma ci si riferisce al progetto di ucciderlo, che i testi qui, questi capitoli, mostrano che esisteva. Alcuni non lo sanno, ma gli abitanti di Gerusalemme sanno, prima abbiamo visto, sanno che questo progetto c'è. Quindi c'è una certa difficoltà nel testo, come Gesù possa dire a quelli che hanno creduto in lui che vogliono ucciderlo. Ma se stiamo comunque al di là adesso di questi problemi, che bisogna accettare, riconoscere, ho l'impressione che questo sia fondamentale. Abramo non ha fatto così. Se uno ricorre alla violenza, non è figlio di Abramo. Abramo non ha fatto così. E finirei sottolineando, mi pare molto interessante, il versetto 43 e anche il versetto 46. Il versetto 43 non è facile, ma è preoccupato di dare una spiegazione. Perché non siete capaci di riconoscere il mio linguaggio? E la risposta qual è? Perché non siete capaci di ascoltare la mia parola. C'è un'incapacità. C'è un'incapacità. E quindi è naturale, che è logico, che se c'è questa incapacità, poi non si riconosce il linguaggio di Gesù come un linguaggio che viene da Dio. E anche il versetto 46 mi sembra molto interessante, che Gesù mette avanti la sua vita morale come argomento. Chi di voi può accusarmi di peccato. E allora, se nessuno può accusarmi di peccato, se io dico la verità, perché non credete? E ci deve essere una spiegazione del perché non credono. E perché non siete da Dio? Ma non è che siano nati così. Perché vi mettete, vi mettete sotto l'influsso del demonio, così sembra dire quel testo. Ma l'accusa principale è appunto quella del volete uccidermi. Ecco, raccogliamo alcune nostre intenzioni in questa Eucaristia in cui iniziamo questa settimana. Preghiamo insieme, diciamo ascoltaci Signore.
Ascoltaci Signore. Oggi la Chiesa fa memoria di San Cirillo. Preghiamo quindi in particolare per la Chiesa copta, per sua intercessione, per quanti in Egitto e in tanti altri luoghi vivono persecuzioni per la loro fede. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Mettiamo nella nostra preghiera una richiesta di perdono per tutte le volte in cui la Chiesa ha accompagnato la sua missione con la violenza. E ci conceda il Signore che oggi l'annuncio del Vangelo avvenga solo nell'umiltà e nella misericordia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per la pace sempre, perché non smettiamo, al di là di ciò che appare, di supplicare il Signore perché si arrestino le armi in Ucraina e in tante parti della terra. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Oggi qui in Valsamoggia si prega e ci uniamo alla preghiera di tanti per Chiara, ma soprattutto preghiamo per il suo papà, per la sua mamma, perché gli ha voluto bene e non trova consolazione. Preghiamo. Supplichiamo il Signore per i ragazzi del nostro territorio e per tutti i figli di questo mondo occidentale, troppe volte schiacciati da incertezza e violenza, perché trovino guide che li conducano al bene. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Oggi è anche l'anniversario della morte di Maxim, il mio studente morto di droga, giovanissimo. L'uniamo in questa preghiera. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Leggo che anche l'anniversario di Gigi Pedrazzi, questo giorno lo ricordiamo, preghiamo. Dando uno sguardo alla storia della Chiesa, alla luce di queste parole del Vangelo di oggi, c'è da tremare. Ecco, preghiamo ancora per tutte le Chiese nel mondo, anche ringraziando il Signore delle guide che ci dà, che ci ha dato come Papa Francesco. Preghiamo. Ascolta Dio le nostre preghiere e accresci in noi la fede per Cristo nostro Signore.